Allora, buonasera, grazie a tutti e a tutte di aver sfidato questo tempaccio per venire a sentire insomma, il discorso che facciamo. Dovrò un pochino riprendere alcuni concetti che abbiamo già accennato, a cui abbiamo già accennato la volta scorsa. Spostandoci però come fascia temporale al primo ventennio degli anni 2000, quindi siamo proprio all'oggi, no? Quello che con molti critici letterari insomma, ormai definiscono l'estremo contemporaneo. Allora, che cosa vediamo succedere diciamo in questi primi vent'anni? Fondamentalmente si verifica una accelerazione di quelle dinamiche socioculturali che abbiamo visto mettere le loro radici tra gli anni 80 e gli anni 90. Quindi sicuramente una prevalenza del visuale sul cartaceo. La volta scorsa abbiamo fatto cenno alle televisioni commerciali, no? Alla rivoluzione che le televisioni commerciali provocano nell'immaginario, ma anche nel tempo libero delle persone. Adesso basta che pensiamo a quanto sono cambiate, a come si è accelerato. A come si è accelerata la forza del visuale se pensate ai social media, quindi a tutti i social che a partire da Facebook, che ormai è anche vecchio, si sono affermati per arrivare, non so, ad Instagram dove l'immagine è proprio quella che domina. Quindi veramente il cartaceo subisce una ulteriore erosione. E quando parlo di cartaceo intendo non tanto la lettura sulla carta, perché di fatto gli studi dei sociologi della letteratura dimostrano che l'ebook non ha avuto quel successo che si pensava, cioè l'ebook di fatto non ha soppiantato il libro cartaceo, ma è proprio quando oppongo visuale a cartaceo intendo proprio il tempo, il modo con cui si vive il tempo libero, no? Il tempo libero si passava tantissimo con la lettura un tempo, oggi predomina sicuramente la visione, pensiamo alle serie TV, ad un'ulteriore affermazione di narratività televisiva che erode sempre più lo spazio del libro. Alcuni critici, in particolare Gianluigi Simonetti, nota inoltre nella narrativa degli ultimi vent'anni quella che lui chiama l'estetica della velocità. Anche in questo caso, secondo lui, questo effetto, l'effetto di una narrativa più veloce, più franta, con una sintassi meno articolata, è legata proprio alla nostra abitudine allo zapping, cioè tanto ci siamo abituati a trasmissioni veloci e alla possibilità di saltare dall'una all'altra, quanto anche gli scrittori, o almeno alcuni scrittori, avrebbero applicato, diciamo, questo principio di velocità alla scrittura. C'è stato poi un fortissimo cambiamento del mercato editoriale. Si parla di editoria senza editori. Negli anni 60, quando si pensava alla casa editrice Einaudi, si pensava a Giulio Einaudi. Bompiani era Valentino Bompiani, Longanesi aveva il suo editore. Cioè tutte queste case editrici facevano capo a un editore. Oggi le grandi case editrici storiche sono diventati dei grandi monopoli editoriali dove non ci sono più, anche per ragioni anagrafiche, i fondatori, ma ci sono gli amministratori delegati. Quindi di fatto l'editoria senza editori ha portato alla creazione di veri e propri monopoli. Pensatevi anche, non so, a Feltrinelli. Feltrinelli faceva capo anche lui, no, al suo editore storico, e oggi invece Il gruppo Feltrinelli è uno dei più potenti. Leggevo ieri su Facebook un post di Giulio Mozzi, estremamente interessante, che diceva Feltrinelli dal produttore al consumatore. In questo post Giulio Mozzi, che insomma è padovano, forse molti di voi lo conoscono, analizza il cambiamento che c'è stato tra la distribuzione libraria, in particolare il gruppo Messaggerie Feltrinelli, che è uno dei gruppi maggiori, e addirittura sottolinea come questo gruppo sia diventato azionista della scuola di scrittura Holden. Questo vuol dire sostanzialmente che ti prepari gli scrittori del domani, gli scrittori che poi andrai a pubblicare. E evidentemente questo significa anche influire sui tipi di libri che trovo nelle librerie di catena, la Feltrinelli, perché la Feltrinelli spingerà soprattutto i grandi marchi e andranno sempre più in sofferenza le piccole case editrici, le case editrici indipendenti. Infine, un altro elemento sul quale porto la vostra attenzione, e non è necessariamente un elemento negativo, è sicuramente l'ampliamento dei luoghi e dei modi di produzione editoriale. I festival, le fiere dei libri, le presentazioni in libreria, i premi letterari si sono moltiplicati. Sicuramente questi elementi, questi fenomeni hanno l'effetto positivo di una maggiore democratizzazione della cultura. Possiamo veramente guardare anche alle fiere letterarie, ai festival del libro, noi qui abbiamo la Fiera delle Parole, no? Quindi possiamo sicuramente guardare a questi fenomeni anche come a un modo con il quale il lettore comune può avvicinarsi allo scrittore. Certo, anche in questo caso bisogna sempre stare un pochino attenti a non far diventare una fiera letteraria un semplice spettacolo, cioè lo spessore culturale in questi momenti di aggregazione non dovrebbe mai mancare. Infine è evidente che anche il web ha avuto un enorme impatto sulla diffusione, sui modi di diffusione e di promozione della lettura, perché ci sono community di lettori, perché ci sono moltissime recensioni che si trovano online, si trovano appunto siti dove possiamo leggere recensioni più o meno ben fatte. Siamo arrivati addirittura ai book influencer, con questa orribile terminologia inglese, no? Che ci dice come queste persone cerchino di far comprare i libri attraverso per esempio dei video che sono virali su TikTok, cioè io ho dei ragazzi a scuola che comprano proprio libri di TikTok, cioè qualche anno fa siamo andati a fare una uscita didattica, diciamo un pomeriggio in libreria, e molti di loro si sono comprati i libri di TikTok. Peraltro in questa libreria, di cui non farò il nome, c'era proprio io un po' ero anche stupita di questa cosa, ma c'era proprio un'isola dedicata ai libri di TikTok, c'era proprio il cartello. Quindi voglio dire, vedete come il mercato spinga, no? per una commercializzazione di questo prodotto. In questo libro di Giancarlo Ferretti e Guerriero, Ferretti è stato uno degli studiosi più veramente più accurati, insomma, della storia editoriale del Novecento, si parla della istituzionalizzazione dello scrittore esordiente, cioè a partire appunto dagli anni anche 90, come abbiamo visto la volta scorsa, e oggi ancora di più, lo scrittore esordiente è quasi una istituzione, diciamo così. Cosa scrive? La diffusione degli esordi nasce in parte da considerazioni economiche. L'autore sconosciuto costa poco e può rivelarsi un buon investimento. E implica un certo abbassamento del livello della scelta critica da parte degli editori, ma porta con sé un insieme articolato di conseguenze anche positive. Si modifica l'immagine dell'autore, che frequentemente approda al romanzo da mestieri extraletterari, si ampliano i contenuti, che diventano oggetto di narrazione, e gli editori diventano più disponibili e recettivi verso una sperimentazione che non ha più tratti avanguardistici o elitari. Quindi vedete che in questo processo con il quale le case editrici appunto cercano di spingere sul mercato gli scrittori esordienti ci sono luci e ombre. Sicuramente a loro conviene, no? Una casa editrice conviene avere uno scrittore esordiente perché non può avanzare pretese di contratti particolarmente esosi. Contemporaneamente però avere aperto le porte ad una maggiore presenza di scrittori, diciamo, ha portato sicuramente un po' a quello che vi dicevo prima, ad una forma anche di democratizzazione, cioè non, lo scrittore non è più l'intellettuale che chiuso nel suo mondo culturale elargisce appunto le sue conoscenze, ma può apportare anche linfa nuova alla letteratura. Su questi due autori non mi soffermo, li nomino perché sono forse i due casi editoriali per antonomasia degli anni 2000, vale a dire Saviano e La Murgia. La signora se vuole mando le diapositive, sì, ve le faccio avere se avete piacere, sì. Allora, due casi editoriali, tutti e due nel 2006, quindi Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra, e poi Il mondo deve sapere, romanzo tragicomico di una telefonista precaria. Allora, mi soffermo su questi due autori per varie ragioni. Primo, ripeto, sono stati veramente dei casi editoriali. Gomorra in particolare è diventato subito un libro che ha avuto tantissime ristampe, un po', per carità, in maniera diversa, ma possiamo paragonarlo un po' al caso che facevamo, ad esempio, la volta scorsa del Nome della Rosa, un fenomeno del tutto inaspettato di questo giovane che dalle pagine del suo blog, perché Gomorra nasce in rete, dalle pagine del suo blog mette insieme, su consiglio appunto di un editor, questo testo e, come dire, apre la strada, ecco perché lo inserisco, apre la strada ad un filone narrativo che è quello non finzionale. Dal 2006 in poi la narrativa italiana sarà ricca di altri autori che seguiranno, diciamo, il modello del reportage e dell'inchiesta alla Saviano. Naturalmente il caso Saviano meriterebbe una relazione a sé, perché poi voglio dire Giovanna Benvenuti, che è una docente di Bologna, ha scritto un libro su questo testo che ha il titolo significativo di Il brand Gomorra, perché analizza proprio l'evoluzione che questo libro ha avuto diventando un film e poi una serie TV, e quindi sarebbe interessante vedere come cambia la rappresentazione della Camorra dal libro di Saviano, che voleva essere una denuncia, a una estetizzazione quasi di alcune figure criminali nella serie TV nella quale anche lo stesso Saviano è sceneggiatore, quindi insomma con una contraddizione in termini non da poco. E Murgia invece pubblica Il mondo deve sapere, il romanzo tragicomico di una telefonista precaria. Romanzo tragicomico ci dice già la vena di polemista, no? Che ha sempre abitato questa giovane donna, e questo libro è per noi particolarmente interessante perché viene considerato da molti critici come il capostipite della narrativa sulla precarietà. Così come dopo Saviano molti libri diventano inchieste sul malcostume italiano, diciamo, altrettanto dopo il libro della Murgia tantissime narrazioni si dedicano al racconto del precariato dei giovani. Poi appunto non dico altro su questi due autori, che peraltro hanno avuto un po', appunto, come vi dicevo prima, forse più un ruolo di polemisti, direi, che di scrittori, veramente di spessore, soprattutto nel caso di Saviano, insomma, che mi pare che come autore, come scrittore abbia uno stile un po' troppo enfatico. Allora, vediamo quali sono altri corollari, cerco di magari essere un po' sintetica. Allora, intanto il premio letterario Calvino. Questo è diventato un osservatorio rilevantissimo per tutte le scritture inedite. Due anni dopo la morte di Calvino, avvenuta nell'85, un gruppo di amici a Torino hanno fondato questo premio, che è stato un piccolo premio per molto tempo, quindi aveva dei numeri molto contenuti. Chi poteva partecipare al premio Calvino? Chi aveva un'opera inedita e desiderava farsi notare. Negli anni però il premio letterario Calvino è diventato un premio importantissimo per tutti quelli che aspirano a essere pubblicati. È giunto oggi alla sua 37esima edizione, se non vado errata. Qui ci dovrebbe essere anche il link, vediamo se lo possiamo aprire, sì. Intanto viene puntualmente inondato di tantissimi manoscritti. Non solo, in questi ultimi anni hanno dovuto, vedete, ampliare, hanno dovuto sdoppiare sostanzialmente il concorso, creando una call, cioè una sezione apposita solo per i racconti e una sezione per i romanzi. La giuria cambia tutti gli anni ed è composta ogni anno da, generalmente sono due o tre scrittori e due studiosi universitari che si occupano appunto di letteratura non necessariamente italiana. La premiazione della sezione del romanzo avviene generalmente a maggio e mi dicevano che negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni almeno, forse anche 15, il giorno della proclamazione del vincitore e della menzione di tutte le opere segnalate, in sala ci sono gli agenti delle case editrici maggiori che cercano il libro nuovo da pubblicare, che sono già pronti proprio. Questo me lo diceva Emanuela Canepa, che è una scrittrice padovana che ha vinto il premio Calvino qualche anno fa, e lei diceva: io ho avuto la fila dei rappresentanti delle case editrici che mi davano il bigliettino e che erano disposti a parlarmi per un contratto. Quindi questo è sicuramente un elemento di cui tener conto, perché effettivamente moltissimi aspiranti scrittori passano dal Calvino. Negli ultimi anni poi ci sono, oltre al premio Campiello, che ha l'opera prima dedicata, e al premio Berto, che già da diversi anni è attivo, sono stati fondati tantissimi nuovi premi proprio per le opere prime, quindi per opere pubblicate, per opere edite. Il premio Giovane Holden, il premio Severino Cesari, che è stato un talent scout della casa editrice Einaudi, morto qualche anno fa, il premio POP, premio opera prima. Quindi un esordiente che pubblica il suo libro ha, diciamo, moltissime piazze dove cercare di farsi notare. Addirittura la scuola di scrittura Palomar, ma qui adesso non sto a collegarmi, cioè questa scuola di scrittura a Rovigo, ha una pagina, come vedete, con i migliori premi letterari italiani per gli esordienti. Quindi è proprio come se fosse un percorso tracciato. L'altra cosa appunto che va sottolineata sono le scuole di scrittura. Ci sono queste scuole di scrittura, alcune molto blasonate, come appunto la scuola Holden di Torino, che è stata trasformata, diciamo così, in università a pagamento. È stata fondata da Baricco tanti anni fa e dopo, insomma, è cresciuta negli anni e nel tempo. E la Bottega di Narrazione, che ha sede a Milano. Queste sono due delle maggiori scuole di scrittura, mentre ce ne sono altre anche qua. Ho messo proprio due esempi polari, diciamo. C'è la Alba Pratalia a Bassano, che è stata fondata da Paolo Malaguti e con un altro collega, e il Portolano è una scuola di scrittura autobiografica che ha sede a Treviso. Quindi anche le scuole di scrittura alimentano, se vogliamo, no, questo mercato. Nel blog, e qui vedete c'è il link, nel blog La letteratura e noi, al quale io collaboro, io e il professor Zinato abbiamo proprio curato un'inchiesta sulle scuole di scrittura e troverete proprio tantissimi direttori, diciamo, di scuole di scrittura, a partire da Mozzi, che danno quella che è la loro esperienza. Alcuni dicono che chi partecipa alla scuola di scrittura lo fa perché vuole pubblicare, perché vuole arrivare a pubblicare. Altri sostengono invece di no, che ci sono persone che partecipano a queste scuole di scrittura semplicemente per un bisogno personale di appropriarsi di una fetta, diciamo, no, di interiorità e di espressività. Sicuramente è un fenomeno molto variegato, è molto difficile. Noi siamo di fronte ad una situazione magmatica, come se fossimo dentro a un vulcano a guardare a queste cose. Se voi mi chiedete, sono buona cosa tutti questi elementi che stiamo vedendo o no? Come sempre, c'è del bene e c'è qualcosa di meno positivo, c'è qualcosa di meno virtuoso. Credo per esempio che in una scuola di scrittura sia estremamente interessante che una persona torni a scrivere, torni a cercare di anche solo mettere a fuoco una parte di sé, no? Chi scrive perché vuole, per esempio, guarire da un trauma, perché no? Può far bene. Forse non per questo dobbiamo pensare di essere tutti Stendhal o Balzac o Manzoni. Quindi è una bella cosa che le persone si rimettano in gioco, forse però con la modestia e con un tasso di ambizione che può anche essere così un po' limato, diciamo. Altra cosa sulla quale riflettere, il fenomeno del self-publishing, cioè del fatto che le persone possono autopubblicarsi un libro. Ci sono case editrici che ti pubblicano il libro, basta che tu paghi. Paghi le spese, paghi tutto quello che ti chiedono e poi il tuo libro può andare in distribuzione. È chiaro che sono testi che hanno una distribuzione limitata. Però vi garantisco che, per esempio, quando arrivano, cioè che ci sono molte autoproposte di self-publishing anche per l'opera prima del Cambiello, ne arrivano anche per il premio Giuseppe Berto, insomma, ho visto gli elenchi dei testi che sono arrivati e effettivamente molte sono opere autoprodotte. Raramente vengono prese in considerazione dalla giuria. Infine, un altro fenomeno è l'esplosione delle scrittrici. Siamo in un'epoca in cui tantissime autrici esordienti sono donne, cioè tutto un settore, insomma, che cura anche questo. Vi segnalo poi questa collana di Einaudi che si chiama Unici. Ed è una collana molto recente, vedete che la prima pubblicazione risale a febbraio del 22, è una pubblicazione dedicata agli esordienti o quasi, come si dice nella presentazione, questa io l'ho copiata dal sito, e però sono unici. Perché? Perché chi pubblica il suo libro in questa collana può pubblicare, ed è di solito il libro d'esordio o quasi, può pubblicare solo una volta. Quindi chi è veramente esordiente pubblica lì solo quel libro e poi deve passare o ad un'altra casa editrice o ad un'altra collana della casa editrice Einaudi. Devo dire che il lavoro che fa la Oggero, che è l'editor che cura questa collana, il lavoro che fa la Oggero è pregevole, perché di solito pubblicano testi che sono interessanti. Io oggi non vi parlerò di questo libro che intravedete, altro nulla da segnalare, questo che ha la copertina con gli uccelli. uccelli. Quello per esempio è un libro che ha vinto l'opera prima del Campiello nel 2022, mi pare, ed è un libro di un certo interesse. Comunque, se mi date un po' di tempo, poi io magari vi farò anche un elenco di libri che oggi non ho il modo, il tempo di suggerire, ma che insomma meritano. Allora, partiamo dal libro di Marta Kai, che vedete qua sotto in questa foto, e che è 100 milioni, di cui avete appunto quella fotocopia a colonne che ho predisposto questa mattina. Lì c'è il primo capitolo, non lo leggeremo tutto, ne leggiamo solo un pezzettino. Allora, Marta Kai è proprio un esempio di un esordiente, o quasi, perché in effetti lei aveva già pubblicato un libro di racconti intitolato Enti di ragione con una casa editrice minore, e questo però è il suo primo romanzo. Al centro di questo romanzo, proprio romanzo, insomma un'opera di finzione, c'è una donna, una giovane donna, Teresa, ormai più vicina ai 50 che ai 40, una docente di scuola che vive ancora con i genitori. È una donna, come dice l'autrice, né bella né brutta, né alta né piccola, né, insomma, una donna mediocre fondamentalmente. Succube della madre, di un rapporto con la madre fondamentalmente, non simbiotico, perché lei vorrebbe ribellarsi alla madre, ma la madre esercita su questa figlia un'egemonia ancora insensata, ed è un'egemonia che si verifica anche attraverso il cibo. La capacità di scrittura di questa autrice, nel corso del romanzo poi entra in scena una figura maschile che chiaramente scombina un po' le carte e il piatto vivere di Teresa, della protagonista. La capacità di scrittura è veramente notevole, insomma, proprio perché c'è un'attenzione ai piccoli referenti di realtà, alla quotidianità della vita, che però è sempre raccontata senza banalità. Leggiamo un pezzettino di questo incipit. C'è la faraona a pezzi da ritirare dall'altra parte della città. È necessario percorrere metà del corso, via Roma ben intero, imboccare la discesa con i freni premuti, entrare nel negozio non oltre le 8:35, portare a casa la faraona, ripetere lo stesso tragitto, deviare a un certo punto, arrivare all'istituto per la seconda ora, fare la pipì sicuramente, entrare in aula, salutare, non sorridere. Solo l'eldo sa tagliare la faraona senza frantumare le articolazioni. Il pericolo delle schegge che infide si conficcano nelle gengive e feriscono la lingua e bucano lo stomaco rovina il gusto e il pasto. Solo l'eldo sa scegliere le faraone, solo l'eldo sa come la signora vuole la faraona a pezzi, solo dell'eldo ci si può fidare rispetto alle faraone. Le coniglie invece dal Sergio, che garantisce personalmente di smerciare solo esemplari femmina, più teneri rispetto ai maschi, stopposi e duri perché montano, cioè copulano e si riproducono. Ma bisogna andare di persona dal Sergio, e mentre porziona la coniglia nel senso delle giunture e toglie il grasso che dà un cattivo sapore, devi stare lì, perché il Sergio piace lavorare in compagnia, chiacchierare. Si forma la coda dal Sergio, anzi, una piazza in miniatura. La moglie invita a sederti, offre caramelle, e il Sergio si dondola con il coltello, i gomiti larghi, un bel sorriso, gli occhi bassi, il racconto dell'ultima escursione in montagna o delle ragioni per cui è stata rimandata. Chi vuole può dire la sua. Il Sergio opera dal vivo, non fa nulla su prenotazione. L'eldo preferisce la solitudine, i tendini individuati e recisi nel retro, nel silenzio, nel freddo. Si racconta che da giovane abbia accarezzato l'idea di entrare in un monastero trappista. All'eldo si telefona, dall'eldo si ritira. Per la vitella, indifferentemente dall'uno o dall'altro, a seconda dell'umore. Il pollo papà non piace, non parliamo del tacchino. Nei cortili delle cascine di queste parti mica li allevavano i tacchini, d'altronde. ma la piantassi con sta bici, d'un pericoloso, perdi l'equilibrio, le macchie, ma poi l'aria, aria di fessura, aria di sepoltura. Capra slegata, io non so perché non prendi la macchina, testona ad una testona, è per dimagrire, sei già magra, agli uomini non piacciono le prugne secche, sei tutta ossa, tenere una macchina in garage per pagare il bollo, non parliamo dell'assicurazione, aspetti solo di essere presa sotto, va, slegata ad una capra slegata. Allora, mi fermo qui, siete già entrati in un processo narrativo nel quale chi sta pensando, appunto, è Teresa, siamo dentro alla sua testa e dentro alla sua testa rimbombano quelle che sono le manie della mamma, la faraona solo dall'Eldo, il coniglio solo dal Sergio, no? E attraverso appunto la trippa, attraverso la trota, attraverso tutto quello che settimanalmente si mangia con una regolarità assoluta che è scandita dalla volontà della madre, assistiamo appunto a questo rapporto che è un rapporto, oggi diremmo quasi tossico, no? Un rapporto che chiaramente tiene Teresa in pugno a questa donna, mentre il padre è una figura oramai che ha ormai l'Alzheimer. Ripeto, il desiderio però che si accenderà in Teresa nei confronti di uno studente, di quello che è stato un suo ex studente, meglio dire, mette in moto chiaramente un qualcosa di diverso. Poi, ripeto, io adesso farò una carrellata e voi deciderete se e cosa leggere, però in questa prosa già sentite una lingua che è una lingua viva, no? Non è una lingua stereotipata nel modo di narrare. Ecco, un'altra cosa anche qui, quando voi mi avete chiesto di parlare degli esordi, io appunto sapevo che avremmo scoperchiato un vaso di Pandora, nel senso che non sono in negativo, per carità, ma ci sono tanti altri discorsi che si possono fare. Allora, per esempio, come vi dicevo, la CAI in realtà, è vero, questo è il suo primo romanzo, ma aveva già pubblicato un libro di racconti, ma quando? Poco, nel 2019. Vitaliano Trevisan, che a mio avviso è stato l'autore più significativo di questi 20 anni, di Vitaliano Trevisan si dice che l'esordio siano i 15.000 passi del 2002, perché è la prima opera che lui pubblica con Einaudi, ma di fatto 5 anni prima aveva già pubblicato Un mondo meraviglioso, uno standard, con una piccola casa editrice. Lo stesso dicasi per Alessandra Sarchi, di cui si è parlato qui forse una decina di anni fa, penso che l'avesse trattata la professoressa Grandelis. Anche in questo caso Violazione viene definito il suo primo romanzo, un esordio con Einaudi, ma aveva già pubblicato un libro di racconti con una piccola casa editrice di Abasis. Francesco Targhetta, altro autore nostrano, trevigiano, il libro che gli ha dato la notorietà è del 2018, anche lì si dice il suo primo romanzo, sì, il suo primo romanzo in prosa, ma in realtà 7 anni prima aveva già pubblicato un romanzo in versi, perciò veniamo bene nelle fotografie, sempre con una piccola casa editrice che non c'è più, che è l'ISBN, e adesso questo romanzo in versi è stato ripubblicato da Mondadori, quindi almeno è stato rimesso in circolo. Infine Paolo Malaguti, nomino, vedete, molti anche autori della nostra terra, a sua volta, no, ha avuto la notorietà con Se l'acqua ride, è stato anche nella Cinquina del Campiello, ma in realtà aveva già pubblicato a partire dal 2009 con Santi 40, che è una piccola casa editrice locale. Quindi, qual è il vero esordio di questi scrittori? Quando è che noi possiamo dire che stiamo leggendo il libro di un esordiente? Sì, gli esordi possono essere forse due, quello con una piccola casa editrice che passa quasi inosservata ai grandi lettori, e invece quello con una casa editrice, con la cosiddetta major, no? È questo anche il percorso più caratteristico di un giovane scrittore: l'esordio con una piccola casa editrice e poi il passaggio ad una casa editrice maggiore. Marco Missiroli, per esempio, inizia nel 2005 con Fanucci, che vince l'opera prima del Campiello nel 2005, poi è passato a Guanda e con Guanda ha di nuovo partecipato al Campiello, alla selezione con Il senso dell'elefante, e adesso pubblica con Einaudi. Quindi un percorso sempre, come dire, in salita dal punto di vista della popolarità, se non altro. Allora, come possiamo noi muoverci in questa selva di libri che viene pubblicata ogni anno? Allora, diventa sempre fondamentale tenere presente quello che il professor Zinato ci dice sul giudizio di valore, che è una, come dire, un dovere irrinunciabile del critico. Leggo le sue parole. Va ricordato che la critica, l'operazione di chi descrive, interpreta e valuta le opere, si differenzia dalla lettura, perché nella sua parzialità è un atto pubblico dotato di una forma e di uno stile. Il mestiere del critico implica un agire comunicativo capace di scommettere su ciò che potrebbe essere degno di durare e nella sua forma essenziale dovrebbe fondarsi, come quello del chimico, sull'arte di separare il metallo dalla ganga, come diceva Primo Levi, no? Quindi, quando noi cerchiamo qualcosa da leggere, dovremmo cercare di trovare delle parole critiche, delle parole di un critico, quindi delle recensioni o delle parole di esperti che ci possano guidare, che ci possano aiutare. Quali sono gli interlocutori a cui ci possiamo rivolgere? Perché qualcuno di noi ama comprare distinto, no? Andiamo in libreria, vediamo la copertina, poi magari uno torna a casa e si accorge che ha comprato qualcosa che forse non valeva la pena. Allora, innanzitutto prendere in considerazione la professionalità dei librai. E in questo, brava, ecco, la signora dice che non esiste più. Non esiste più nelle librerie di catena, signora. Esiste ancora tantissimo nelle piccole librerie indipendenti, che tante volte noi non sosteniamo. La Libreria delle Donne, la Libreria Zabarella, la Pangea. È vero, la Pangea è specializzata in viaggi, ma anche narrativa, perché lì appena dentro il libraio ha sempre delle opere di narrativa, anche molto recenti. C'è la Bucosteria, cioè, insomma, le piccole librerie indipendenti sono quelle dove esistono ancora i librai. E se proprio devo nominare una libreria di catena che forse qua a Padova almeno mantiene ancora qualche libraio dentro, la Feltrinelli, dove troviamo ancora dei librai, dei commessi storici che non fanno solo i commessi. Un altro interlocutore privilegiato può essere il bibliotecario o la bibliotecaria. Quindi in questo caso mi rivolgo a delle persone che di mestiere vedono la circolazione di tantissimi libri, sentono anche il passaparola dei lettori, se sono un utente affezionato conoscono un po' i miei gusti e diciamo anche il vantaggio di non investire economicamente in un libro che magari poi non valeva la pena di essere comprato. Ci sono poi gli inserti specializzati dei maggiori quotidiani, la domenica del Corriere la lettura, scusate, del Corriere della Sera, Robinson al venerdì con la Repubblica, Alias alla domenica col Manifesto, Tutto Libri il sabato con la Stampa, il domenicale del Sole 24 Ore. Insomma, non dico che uno li possa comprare tutte le settimane, ma magari ogni tanto, giusto per farsi un po' l'occhio. Un'altra cosa che vi posso consigliare è il libro del giorno a Fahrenheit, tutti i giorni intorno alle 5 c'è appunto un colloquio, un'intervista con uno scrittore che ha pubblicato da poco. Lì è vero che non sempre sono esordienti, però insomma è una buona vetrina. Poi ci sono i siti di critica letteraria, quindi ho messo per primo, scusatemi, la, così, la, l'orgoglio diciamo di citare La letteratura e noi, dove insomma siamo una relazione di persone che leggono molto e che ancora scrivono leggendo tutto il libro e non solo guardandolo, perché qualche volta succede anche questo. Criticaletteraria.org, il tascabile 00, io insomma ve ne ho segnalati alcuni. Adesso vengo a nominare alcuni autori che secondo me vale la pena tenere sott'occhio. Di qualcuno appunto c'è solo l'esordio, qualcuno invece è già uno scrittore che ha più prove narrative, come Antonio Bortoluzzi. Allora, Antonio Bortoluzzi è un autore bellunese che ha esordito nel 2009 adesso non mi ricordo più il titolo del primo libro, che è raccolto adesso in Montagna Madre, praticamente tra il 2009 e il 2015, se non vado errata, ha pubblicato 3 libri di montagna, sulla montagna, che si ambientano in montagna e che tracciano un po' anche la storia, l'evoluzione della vita in montagna nel corso del Novecento. E il primo, vi dicevo, Sulle terre alte, ecco, non mi veniva in mente il titolo. Il primo è una serie di racconti, poi invece ci sono 2 romanzi con i quali progressivamente ci si avvicina ai giorni nostri. Vi ho inserito uno dei racconti appunto del suo libro di esordio. Come vedete, anche Bortoluzzi inizia a pubblicare con una piccola casa editrice che è la Biblioteca dell'Immagine. E ripeto, l'anno scorso Biblioteca dell'Immagine ha raccolto questi 3 libri in Montagna Madre, anche se nel frattempo Bortoluzzi ha pubblicato altre cose con Marsilio. Comunque leggiamo questo raccontino, che ho messo tutto perché è abbastanza breve. Jaco dei Siori camminava con le mani in tasca sulla strada bianca che scende lungo il torrente Valturcana verso il paese. Era la fine di settembre e le foglie colorate delle viti lasciavano intravedere l'uva nera. Cominciava a far fresco e Jaco stava andando nel posto più freddo, brutto e maledetto del mondo, la cella mortuaria del cimitero. Jaco si sentì solo. Sua figlia Maria era a Venezia, troppo distante. Le aveva mandato un telegramma subito, appena saputo, ma era troppo lontana per poter arrivare in tempo al funerale. Si fermò e si voltò indietro. Gli era parso di sentire qualcuno alle spalle. Serrò le mani sul manico d'osso della britola e proseguì a passo deciso. Bertin, sempre così lo chiamavano in famiglia, non Berto e tantomeno Roberto. Che fosse morto ci credeva. Gli era venuto un colpo ed era caduto con la faccia nella fontana mentre abbeverava le vacche. L'avevano trovato prima di cena perché avevano visto tornare le bestie alla stalla da sole. Così avevano detto. Una cosa che non credeva era di trovarlo steso sul tavolo della cella mortuaria. Bertin, Dio mio. Jaco non parlava con suo fratello Bertin da 13 anni. In tutto quel tempo non si erano scambiati una sola parola. Con sua cognata sì, e anche con i ragazzi, ma solo lo stretto necessario, ben si intende. Alcuni lavori che riguardavano la vigna li dovevano fare insieme. Nei giorni di primavera dovevano potare le viti e allora facevano attenzione a stare ognuno al capo opposto della vigna. Invece in autunno, quando dovevano vendemmiare, entrambi sapevano dove stava l'altro solo ascoltando lo scricchiolio delle foglie calpestate. Erano 13 anni che non si guardavano in faccia. Bertin aveva tutto ed era morto come un cane e l'avevano portato nella cella come uno trovato per strada, come uno assassinato. Jacopo si fermò e si voltò di nuovo. Nessuno. Stavolta gli era parso di sentire una voce, ma c'era solo la strada bianca, il reticolato a chiudere i prati bagnati, l'erba bassa che non sarebbe mai cresciuta più di così. Assassinato, assas. La parola aveva dentro sassi, sassate, come Caino che uccide Abele. Jacopo dei Sioli rimase immobile e pensò che la sua vita era stata dura e infelice, piena di morti. Sua moglie così giovane e sua cognata Amelia che aveva fatto quella cosa brutta, e ancora prima quando era toccato a suo padre, a sua madre, a tanti altri a cui aveva voluto bene che gli erano mancati ogni giorno. Quando muore uno a cui vuoi bene è terribile, tutti lo capiscono, ma quando muore uno che odi, cosa fai? Ecco, non puoi fargli più niente e l'odio ti rimane dentro senza sfogo, come un'acqua potente, come un nervoso delle mani e dello stomaco. Jaco non avrebbe mai immaginato, nemmeno di notte, quando si svegliava di soprassalto dopo il primo sonno, che Bertin sarebbe morto prima di lui. Aveva 2 anni in meno, ma non era questo, era che suo fratello se l'era sempre cavata meglio, aveva sempre avuto più fortuna. Riprese a camminare. Ogni tanto si voltava indietro, ma non c'era mai nessuno. Sentì il fragore dell'acqua sotto il ponte e questo gli disse che era vicino al cimitero. La cella mortuaria era a ridosso del muro di cinta, oltre le croci di legno grigie. Jaco attraversò dritto il piazzale e la ghiaia sotto le suole faceva un rumore che gli entrava nelle orecchie e gli correva lungo la schiena. Si fermò un momento con la mano sulla maniglia, la abbassò e poi spinse. La porta cigolò. Vide solo le suole delle scarpe che spuntavano dal tavolaccio. Bertin era lì, steso e immobile. Jaco rimase fermo sulla soglia, con la mano stretta alla maniglia, poi la lasciò e si avvicinò al lato lungo del tavolaccio, quindi andò dietro e dall'altra parte e ancora di fianco. Passò molto tempo prima che si togliesse le scarpe, le pose sul tavolaccio, prese il fazzoletto, ci sputò sopra e cominciò a ripulirle dalla polvere bianca della strada. Erano vecchie e logore, ma le aveva patinate prima di uscire. Tolse le scarpe che Bertin aveva indosso, nuove e lucide e nere come una biscia. Tirò forte perché sembravano infilate su 2 bastoni. Bertin, mormorò Jaco scalzo sulla pietra fredda. Gli alzò una gamba alla volta e gli calzò le proprie scarpe vecchie. Gli raddrizzò le braghe e con la mano aperta accomodò bene la stoffa. Poi si accovacciò e si infilò le scarpe nuove di Bertin. Calzavano perfettamente, del resto erano fratelli e il piede ce l'avevano preciso, da sempre. «Ora servono più a me che a te», disse Jaco dei Fiori, uscendo dalla cella mortuaria, senza voltarsi. Insomma, ci dice tantissimo in una paginetta e mezza, no? Questo racconto. Ci dice un'epoca di povertà, un'epoca lontana, perché se pensiamo che la figlia da Venezia non riesce ad andare su in Val Turcana in tempo per il funerale, no, vuol dire che evidentemente non c'erano certo i mezzi di trasporto veloci che possiamo usare adesso. Poi c'è la strada bianca, no, ancora non asfaltata per arrivare al cimitero. Quindi in poche righe Bortoluzzi ci dà uno scenario che è uno scenario collettivo, di epoca precisa, e anche uno scenario individuale di profonda, come dire, una scena di odio familiare, no? Che non trova tregua neppure davanti alla morte, insomma. Quindi direi che questo esordio è stato sicuramente un esordio positivo. Naturalmente poi all'interno del libro ci sono molti altri racconti, io ne ho scelto uno abbastanza breve che però potesse dare l'idea di una scrittura che è una scrittura, quella di Bortoluzzi, che riflette proprio la personalità di questo autore, che è una persona estremamente onesta, estremamente pulita, è un uomo che lavora in fabbrica e che da un certo momento in poi ha cominciato appunto a curare quella scrittura che aveva nel cassetto da tanti anni, a limarla, e su sostegno e suggerimento di alcuni amici ha proposto questi suoi racconti a questa casa editrice, che poi ha pubblicato. E devo dire che è un autore che mette al centro, ecco, c'è sempre questo binomio, da una parte la montagna, lui dice io posso scrivere di cose che conosco, che so, quindi cosa conosco? La montagna dove abito, perché appunto lui abita qua in Alpago, e il lavoro operaio. Quindi per esempio questo libro Come si fanno le cose, che è uscito sfortunatamente nel 2020, perché i libri che sono usciti quell'anno hanno avuto purtroppo una visibilità scarsissima. In questo libro, come vedete, la copertina ci dice tantissimo, perché ci dice siamo sempre in Alpago. I due protagonisti sono due operai amici che lavorano in una fabbrica, di solito sono occhialerie, e sono due amici che sono stufi di lavorare in fabbrica, vorrebbero rilevare un agriturismo su in cima in montagna, e quindi progettano un colpo, progettano la grande rapina che dovrebbe far loro svoltare la vita. Ecco, questo romanzo, ripeto, non è il suo esordio, però secondo me è una felicissima conferma di una storia che si dipana con grande piacevolezza. E poi insomma, naturalmente io vi ho nominato solo alcuni elementi che ci sono in copertina, ma poi ce ne sono altri che potrete scoprire voi leggendo il libro. Il suo ultimo libro, che non è un romanzo, Il saldatore del Vajont, è uscito adesso lo scorso ottobre, ed è un libro non fiction, cioè non è un romanzo. L'io narrante ripercorre la visita che fa con un gruppo a tutta la struttura del Vajont, compresa la centrale idroelettrica di Soverzene. Soverzene. Ed è un libro sul quale, ecco, per esempio qui troverete una recensione che ho pubblicato la settimana scorsa sulla Letteratura e Noi, che ho intitolato L'epica del lavoro e l'etica della memoria, perché questi sono i due filoni con i quali lui racconta. Da una parte la necessità di continuare a ricordare, no, la tragedia di Longarone, che dovrebbe insegnarci a non avere una... sappiamo cosa dovrebbe insegnarci. E contemporaneamente però c'è anche l'epica del lavoro, fin dalla copertina, con l'esaltazione del lavoro operaio che ha costruito quella, non solo la diga, ripeto, ma anche tutte le ci sono delle parti in cui vengono descritte le condutture all'interno della centrale idroelettrica, che ci descrive un manufatto che sarà eterno, no? E quindi c'è l'esaltazione di Homo Faber, della capacità di realizzare dei lavori ben fatti, come avrebbe detto Levi. Il tema del lavoro è anche un tema rilevante in altri testi dell'estremo contemporaneo. La fabbrica del panico, che ha vinto il premio Campiello Opera prima nel 14. In questo libro l'autore ripercorre la storia del padre, che ha lavorato in una fabbrica dove si maneggiava l'amianto. Quindi in realtà c'è la storia della malattia, della morte del padre, della fabbrica, e quindi non solo del padre, ma anche dei compagni di lavoro del padre. Questa parte assume a un certo punto un valore corale, e contemporaneamente ripercorre le crisi di panico che Valenti ha avuto per tanto tempo nel cercare di superare il trauma di questa morte. Oltretutto il padre, insomma, era un uomo che si dedicava alla pittura, aveva un talento, diciamo, come pittore amatoriale, e in qualche misura ad un certo punto si sottolinea come lui non potesse dedicarsi alla pittura senza lavorare, perché chiaramente il lavoro gli dava di che vivere, e viceversa. Naturalmente di scrittori e di autori che hanno raccontato il lavoro dei padri, e spesso un lavoro nocivo, ce ne sono molti. Vi posso nominare Amianto di Brunetti, oppure anche Figlia di una vestaglia blu. Lì non ci sono genitori che muoiono, fortunatamente, ma Simona Baldanzi in quell'opera rappresenta le donne che hanno lavorato per tantissimo tempo alla Rifle a Prato, dove facevano i jeans, e quindi indossavano una vestaglia blu, e quindi racconta da una parte appunto il lavoro in fabbrica della mamma, dall'altra anche però la vicinanza di questa di queste donne, la solidarietà, la costruzione di una vita fuori dalla fabbrica tra queste donne, tra queste colleghe, tra queste operaie, soprattutto quando vengono messe in cassa integrazione. Francesco Targhetta, vi dicevo prima, l'ho già nominato, il libro Le vite potenziali, che è uscito nel 2018, ha ricevuto parecchi riconoscimenti, ha vinto il premio Berto, è stato nella selezione del premio Campiello l'anno successivo ed è stato finalista anche al premio Bergamo. Ecco, questo l'ho osservato. Spesso, quando un libro riceve un'attenzione da più parti, quindi quel libro, quell'anno, viene nominato in più premi, spesso è una buona opera. Quindi questo è il caso di Targhetta, ma è anche il caso di un libro che poi nominiamo, questo La casa delle madri. Allora, al centro del libro di Targhetta c'è la storia di tre giovani informatici, diciamo, è ambientato a Marghera, quindi siamo sempre qua nella nostra terra. Ci sono tre giovani informatici, più vicini ai 40 che ai 30, sono stati compagni di liceo. Uno di loro ha fondato un'azienda appunto informatica nel Vega e quindi sono impegnati, diciamo, a lavorare sostanzialmente nella creazione di siti per l'e-commerce. Le vite potenziali, il titolo, ci dice quello che questi giovani uomini potrebbero diventare, saranno nel futuro. Nel senso che quando noi li troviamo tutti e tre impegnati in questa stessa azienda all'inizio del romanzo, ma non sappiamo come i loro destini divergeranno alla fine, dal momento che sono in atto dei cambiamenti. In particolare uno di loro sta veramente tramando sostanzialmente un tradimento aziendale alle spalle del fondatore, alle spalle di Alberto. Quindi Le vite potenziali in qualche misura rappresenta la vita di questi giovani uomini che stanno fondando il loro, chiamiamolo, successo, o anche stanno affossando la loro vita professionale a seconda del punto di vista e dei diversi destini. La scrittura di Targhetta è una scrittura di altissima qualità. Qua dentro si vede tutto. Non è un libro facilissimo da leggere, ma è un libro che mette insieme e contamina, da una parte, una scrittura che ha il sapore degli scrittori, dei poeti crepuscolari, che Targhetta ha studiato approfonditamente nel suo dottorato di ricerca e che ama moltissimo, e dall'altra una scrittura molto tecnica, perché per scrivere questo libro lui ha passato nel tempo libero dalla scuola un anno in un'azienda informatica a Marghera, proprio per imparare le parole chiave, per capire come funziona un'azienda di questo genere. Quindi noi troviamo una commistione stilistica estremamente interessante. Infine c'è da parte di Targhetta un'attenzione particolare ai luoghi che vengono rappresentati. C'è una Marghera che è una Marghera un po' elegiaca. Targhetta ama molto Marghera, per noi è un paesaggio industriale dismesso e francamente ci pare brutto, no? ma lui riesce a descriverlo in alcuni passaggi proprio con un tono elegiaco. Ne leggiamo un paio di pezzettini. Il primo è proprio l'incipit del romanzo. Sebbene conoscesse la tendenza degli automobilisti a imboccare l'uscita della tangenziale ad alta velocità, Luciano, a piedi, decise di attraversare l'incrocio tra via delle industrie e via dell'elettrotecnica in diagonale, con lentezza, tenendo saldo tra le mani un pacco di crocchette, almanzo e frumento, ideali per gatti adulti esposti alle intemperie e bisognosi di rafforzare le proprie difese immunitarie. Il cielo era saldamente assolato e la stanchezza del risveglio gli sembrava essersi dissolta di fronte ad un altro giorno di melina, in cui tutto avrebbe assunto la forma di una prudente attività di controllo. Fu forse in seguito a questa presa di coscienza che Luciano, arrivato in mezzo alla strada, a metà tra la chiesetta di Santa Maria del Rosario e i binari morti dei rimorchiatori riuniti, nel frastuono delle macchine, sopra le sirene delle navi, si fermò. C'era il rischio di essere investito all'improvviso, ma c'era anche una specie di dolcezza che gli veniva dal suo vincolo alla Albecon e dunque a ogni altra cosa. Ecco, vedete anche qua questo incipit che ci mette nel cuore delle strade del tutto impoetiche, direi, no? Di Marghera, nelle quali però lui, Luciano è uno dei tre personaggi, forse quello più introverso, anzi senz'altro quello più introverso, che fa delle piccole cose l'elemento dominante della sua giornata, quindi l'appuntamento con questi gatti randagi ai quali porta le crocchette, la dolcezza che vede nel paesaggio, il giorno di melina, no? Anche questo termine che viene inserito con grande delicatezza. C'è un ritmo invece diverso nell'altro brano successivo, dove viene messo a punto che cosa sia l'e-commerce. Il personaggio che qui parla sta cercando di spiegare il senso dell'e-commerce e devo dire che Targhetta mette a fuoco molto bene il meccanismo psichico che si innesca in noi quando facciamo click per comprare qualcosa online. L'e-commerce, ti spiego, si basa sulla delocalizzazione, sulla desincronizzazione, cioè rende possibile acquisti immediati di oggetti lontani che non puoi avere tra le mani subito. Ti fa pagare all'istante, ma lasciandoti godere solo in un secondo momento di quanto hai comprato. Sembra accelerare il mondo, se ci pensi, si dice in un click, no? Ma in realtà scombina, volatilizza tutto e crea, non so come dirti, una specie di moviola, una moviola dello shopping tradizionale, anzi una sua scomposizione. Comprare è stato un flash, ma non gli ha fatto seguito niente che tu possa toccare con mano. E mentre il corriere ti recapita alcuni articoli, tu nel frattempo ne hai già ordinati altri, in un garbuglio caotico che è il vero nocciolo del godimento o dell'angoscia, vedi tu. Allora si crea quel vuoto che ti spinge a comprare ancora, intanto in cambio hai la sensazione di una vita ricca. Vedi, noi diamo soprattutto questo, a prescindere dal prodotto specifico che vende il nostro cliente. Diamo la sensazione di avere una vita che merita in continuazione, anzi, sempre di più, di essere vissuta. E mi pare che renda molto bene il meccanismo dell'acquisto online. Allora, Daniele Petruccioli, finalista al Premio Berto 2021, poi se voi andate sul sito della casa editrice vedrete quanto questo libro in realtà abbia avuto riconoscimenti nell'anno in cui è stato pubblicato. Petruccioli è una figura interessante perché ci dice, per esempio, che gli esordienti tante volte non nascono dal nulla. Allora, Targhetta, per esempio, scrive poesie, cioè prima di arrivare al libro che abbiamo visto aveva già il suo attivo dei libri di poesie e un romanzo in versi. È uno studioso di lettere, non è uno che si sia inventato. Petruccioli è un traduttore, è un raffinatissimo traduttore, così come per esempio Franca Cavagnoli l'anno scorso ha pubblicato un libro d'esordio come Il fiume, ed è una traduttrice, quindi sono persone abituate a maneggiare le parole altrui e a dare voce agli scrittori stranieri, sanno usare le parole. Questo romanzo è veramente, per me è stato un piacere e una sorpresa quando è uscito e l'ho letto. È un romanzo di grandissima dolcezza, direi, di grandissima dolcezza anche con dei momenti dolorosi, ma è molto ben scritto. La casa delle madri, al centro, come avete capito, c'è la famiglia, come spesso succede. C'è una famiglia disfunzionale con questi due genitori che peraltro vengono chiamati con dei soprannomi, Sarabanda e Speedy, questi due genitori che hanno due gemelli e dei quali uno ha una malformazione piuttosto grave a una mano, e la storia si dipana sostanzialmente proprio nella storia del destino diverso di questi due fratelli, che sembrano in qualche misura incarnare l'uno la luce e l'altro il buio. Sono destini opposti, sono due parallele che restano sempre parallele, ma che da un certo momento in poi non si incontreranno mai. Il tutto narrato attraverso appunto queste case, questi interni che vengono raccontati con una grandissima perizia. La lezione del modernismo e del realismo, questi due grandi filoni, diciamo, del romanzo 8-900, sono compresenti in questo romanzo, perché tanto c'è la capacità di descrivere e rappresentare le cose, gli ambienti, quanto c'è la capacità di penetrare nell'intimo dei protagonisti. Ve ne ho riportato solo un brevissimo brano nel quale, peraltro con dei tagli che mi sono dispiaciuti ma diventava veramente troppo lungo, nel quale si racconta un momento in cui Ernesto, che è il bimbo che ha il gemello, insomma, che ha questa malformazione alla mano, impara a fare gli gnocchi di patate con la tata, con la governante. E si sottolinea come per questo bambino, anche dopo la crescita, l'addio poi di questa governante diventi proprio una sorta di trauma per cui non vorrà più preparare gnocchi. La cucina di questa casa è piccola, molto diversa da quella enorme di casa del notaio. Qui, dove i gemelli sono cresciuti fino alla morte dei nonni materni, non c'è quel lungo dipanarsi di fuochi speciali e di cassetti segreti in fuga verso il tavolo di marmo. Qui la cucina è un quadrato, con il tavolo al centro. Qui, intorno al tavolo, si muove Anna Lucia. E un giovedì Anna Lucia aveva deciso di insegnargli l'unico piatto che Ernesto non avrebbe più scordato come preparare, anche se poi si sarebbe sempre rifiutato di farlo. Quindi qui segue tutta la preparazione meticolosa, gustosissima da leggere, di questi gnocchi e del sugo di pomodoro per condirli. L'orgoglio immenso di quel bambino con una mano sola era secondo solo al pungolo di gelosia che la bontà del piatto suscitava nel fratello. Gli gnocchi di patate della casa sopra i tetti, prima della separazione di Speedy e Sarabanda, prima della morte del notaio e del trasloco dei gemelli, molto prima della deflagrazione della sua malattia tra le morti dell'uno e dell'altro genitore, avevano rappresentato per Ernesto una sorta di paradiso perduto, una possibilità reale di emancipazione, lasciata cadere in seguito dalla partenza di Anna Lucia, prima di separazioni, traslochi, morti, per tornare a casa sua, dalla famiglia rimasta al paese. Una partenza che Ernesto aveva vissuto come un vero e proprio tradimento, un abbandono fedifrago, tanto da rifiutarsi da allora in poi di preparare gli gnocchi. Nessuno aveva preparato più gli gnocchi di patate in quella casa. Allora, è una banalità, sembra una banalità, questo squarcio sugli gnocchi di patate, ma ci dà, intanto vi dà una cifra della narrativa. Ecco, io devo dire che rispetto all'estetica della velocità di cui parla Simonetti, resto ancora molto più affezionata ad una prosa che sia articolata, che sia ariosa, che abbia una costruzione sintattica, no? Come questa. Se vogliamo, in questo libro ci può essere un pochino come dire, possiamo come lettori essere messi davanti ad una sfida sulla prosa, però c'è anche la soddisfazione di un libro che è veramente ben scritto, di un'opera che merita di essere letta, che dà soddisfazione intanto per le psicologie dei personaggi, che vengono veramente ben tratteggiate, per questa storia familiare, queste case che si susseguono e per il gusto proprio di passare attraverso ambienti ben descritti. Allora chiudo, magari vi lascio la citazione, non la leggerò, la leggerete voi. Vi segnalo quest'altra autrice a cui è stato dato riconoscimento dell'opera prima nel 2021 dal Campiello, Daniela Gambaro, originaria qua di Adria, adesso però vive a Roma. Lei si occupa, per esempio, scrive, il suo lavoro è lavorare alle sceneggiature delle serie TV, nel bene e nel male, naturalmente, con il pro e il contro che questo lavoro ha. Tuttavia, appunto, a questo unisce anche la scrittura. Questi sono racconti. 10 storie quasi vere hanno come protagoniste, come la copertina è molto ben indovinata, donne del nostro tempo, quindi è ambientato nella contemporaneità, che spesso sono alle prese proprio con la necessità di dover conciliare lavoro e famiglia, no? Questa condizione, per esempio, ha schiacciato tantissime donne durante il lockdown, donne che lavoravano in ufficio, che si sono ritrovate a casa con i bambini piccoli a doversi comunque collegare, dover lavorare, avere i piccoli da seguire. E per molte donne è stato faticosissimo gestire la famiglia e il lavoro a casa in quel periodo, e anche oggi, perché alcune aziende hanno continuato a tenere a casa le donne e anche gli uomini, per carità. Quindi 10 storie quasi vere, perché la Gambaro diceva, insomma, alle presentazioni che spesso ha tratto spunto per i suoi racconti da storie che ha sentito in alcuni centri d'ascolto per le donne. Alcune sono anche drammatiche, ci sono dei temi non sempre morbidi, diciamo, però è anche bello vedere in questi 10 racconti una varietà di temi, una varietà di modi e di sfaccettature della vita contemporanea. Allora, non voglio rubare altro tempo, perché penso che insomma, di avere abusato anche della vostra attenzione. Vi ho offerto una carrellata che spero vi abbia un pochino dato qualche spunto di riflessione, certo non certezze, perché come vi ho detto, parlare di esordienti vuol dire parlare di un mondo editoriale che è estremamente complesso, estremamente ricco nel bene, poi anche nel male, diciamo, nel male non è il male, ma sicuramente ci sono anche dei tratti che sono merceologici e con i quali, dai quali dobbiamo difenderci possibilmente. Grazie.